Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esteso per altri 6 mesi il mandato delle forze di pace dell'ONU in Costa d'Avorio. Ed è con questa notizia dall'Africa che apriamo Al di là della notizia, oggi dedicato appunto alla crisi politico-istituzionale in Costa d'Avorio. Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. Allora, per riassumere molto velocemente che cosa è accaduto dal 28 novembre ad oggi in Costa d'Avorio, al telefono abbiamo Vincenzo Giardina, esperto d'Africa per l'agenzia MISNA. Vincenzo, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, Vincenzo, spieghiamo un attimo che cosa sta succedendo tra il presidente uscente Babò, che ritiene di essere stato rieletto nonostante, qui prosegui pure tu, prego.
Sì, appunto, Laurent Babò, il presidente da 10 anni della Costa d'Avorio, sostiene di essere stato rieletto al ballottaggio del 28 novembre nonostante appunto la commissione elettorale indipendente abbia attribuito la vittoria al suo rivale, al dirigente di opposizione Alassane Ouattara. Babò fonda la sua pretesa, la sua posizione su un successivo pronunciamento del Consiglio Costituzionale della Costa d'Avorio che ha annullato per presunte irregolarità la gran parte dei voti delle schede depositate nelle regioni settentrionali, le regioni che sono state per molti anni e sono ancora sotto il controllo delle forze nuove, un ex gruppo ribelle, un'ex formazione ribelle integrata attraverso un difficile processo di pace nelle forze regolari della Costa d'Avorio. Diciamo la crisi politica, lo scontro quindi tra Ouattara e Babò ha radici profonde, ha radici nel conflitto combattuto in guerra civile dal 2002 e dal 2003, al quale poi sono seguiti numerosi rinvii delle elezioni presidenziali, proprio perché percepite da una parte come tappa decisiva sulla via di una pacificazione stabile della Costa d'Avorio, dall'altra come momento di possibile nuova crisi. E appunto, ecco, non so se posso continuare. Io
prego,
sono proprio...
prego, anche perché abbiamo anche parecchie domande.
Benissimo.
Da farti.
Prego. Io proprio, la MISNA ha pubblicato, sta per pubblicare, esatto, proprio in questi minuti, per la verità, una testimonianza raccolta ad Adjamé, che è un quartiere multietnico e popolare nel centro di Abidjan. Abidjan è la capitale economica della Costa d'Avorio, ma è anche il teatro della crisi di queste settimane. È una città del sud, quindi considerata, cioè di fatto, il centro del potere di Babò, ma allo stesso tempo una città dove convergono da molti anni, dove sono presenti con grandi numeri molti migranti delle regioni settentrionali, le regioni, come dicevamo prima, che costituiscono un po' il bacino di voti e il nucleo forte del sostegno a Ouattara, quindi è la città dove si riproducono le tensioni e i conflitti che segnano la Costa d'Avorio anche a livello nazionale. E ecco, a Djamé, in questo quartiere, abbiamo parlato questa mattina con un parroco italiano, peraltro, che appunto sta lì proprio nella parrocchia di San Michel, di questo quartiere commerciale. Appunto, ci sono tantissimi migranti che sono negozianti, commercianti, bottegai, insomma, che vengono dal nord, e è considerato un quartiere un po' la roccaforte di Ouattara. Insomma, ci raccontavano di voci, di arresti notturni da parte dei esponenti delle forze armate, fedeli a Babò, denunce che peraltro sono state rilanciate nei giorni scorsi anche da Navi Pillay, l'alto commissario dell'ONU per i diritti umani, e denunce che ieri sera hanno trovato riscontro anche in un'intervista rilasciata da Alain Leroy, che è responsabile delle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite. Ricordo, ecco, anzi mi scuso per non averlo fatto prima, che in Costa d'Avorio sono dispiegate più di 8.000 tra caschi blu e poliziotti, quindi soldati e poliziotti di una forza di pace delle Nazioni Unite. Nazioni Unite che in queste settimane hanno assunto un ruolo chiaro, cioè di sostegno a Ouattara e quindi di bocciatura delle dichiarazioni di vittoria da parte del presidente uscente Babò. Ed ecco, ieri, perdoni, ancora faccio riferimento a un titolo. Prego. MISNA, abbiamo titolato in serata Muro contro Muro, proprio per evidenziare come le posizioni si siano via via irrigidite, cioè da una parte Babò forte del sostegno di parte delle regioni meridionali, dall'altra Ouattara forte nel nord, forte in parte di Abidjan e forte a livello internazionale nel momento in cui sia l'ONU, sia l'Unione Africana, sia altri organismi di minore, diciamo così, importanza, ma comunque di rilievo internazionale, organismi africani, ebbene tutte queste forze hanno espresso sostegno a Ouattara e chiesto a Gbagbo di lasciare il potere al più presto e anzi ipotizzato, faccio riferimento adesso a una risoluzione approvata ieri sera dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, di perseguire nel rispetto del diritto internazionale in tribunale responsabili di eventuali nuove violenze contro civili e contro personale ONU. La settimana scorsa ad Abidjan ci sono stati molti morti, le stime variano, le Nazioni Unite hanno dato le loro, hanno parlato di decine di vittime, sì. Nostri missionari, insomma, comunque le persone che abbiamo contattato, che altre fonti di stampa hanno contattato ad Abidjan, comunque testimoniano di un clima di paura, di attesa e di incertezza, e ricordo sempre della guerra civile, le cui ferite non hanno avuto il tempo e il modo di rimarginarsi in questi anni.
Anche perché è stata terribile la guerra civile, che si è conclusa nel 2005, se non sbaglio.
Sì, diciamo che un passaggio formalmente significativo sono gli accordi di pace di Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso, nel 2007. Però ecco, le elezioni erano compensate come tappa finale decisiva poi dell'applicazione di quegli accordi di pace, quindi a testimonianza del fatto che in realtà la crisi ivoriana è una crisi non risolta.
Certo, prima di guardare nei particolari che cosa la comunità internazionale dice di quanto sta succedendo in Costa d'Avorio, tu hai fatto riferimento alle grandi istituzioni economiche regionali dell'Africa. Allora, come per esempio la comunità economica dell'Africa occidentale si sta muovendo?
Ecco, diciamo che appunto gli organismi africani hanno per ora adottato sanzioni nei confronti di Gbagbo e quindi peraltro ieri, perdonami, sposto l'attenzione per un attimo sull'Europa, nel senso che anche l'Europa ha preso una posizione, diciamo così, di sostegno a Ouattara. Poi ecco, se mi permetti, è interessante il fatto che la Costa d'Avorio è un paese che ha pagato anche sul piano economico l'incertezza politica degli ultimi anni, e molto, era considerata prima del 2002 come un po' la speranza dell'Africa occidentale, cioè il paese che è molto meglio di Nigeria e di tanti altri paesi devastati, penso alla Sierra Leone, penso alla Liberia, che sono stati appunto devastati, messi in ginocchio da guerre civili combattute negli anni 90 e all'inizio del 2000, la Costa d'Avorio rappresentava un modello differente, è un modello che poi è stato travolto dalla guerra civile appunto nel 2002-2003, oggi la Costa d'Avorio è un paese che dipende in modo molto accentuato dall'esportazione di cacao, il paese è il primo produttore mondiale ed esportatore mondiale di cacao, peraltro qui faccio un riferimento che forse ci svia dalle dinamiche politiche, però che è interessante, cioè il mercato nazionale del cacao ivoriano è dominato da tre grandi gruppi che credo abbiano in mano più o meno i gruppi stranieri, multinazionali, mm-hmm. che hanno in mano l'80% del mercato, quindi poi ci sono grandissimi problemi, cioè legati agli andamenti dei corsi del cacao sulle piazze finanziarie internazionali e poi quello che veramente va in tasca ai produttori che come puoi immaginare, certo. pagano situazioni di oligopolio di fatto che spingono i prezzi per il contadino, per il produttore al ribasso.
E tra l'altro si dice che Gbagbo sarà presto a corto di fondi proprio per questa situazione economica molto particolare.
Certo,
almeno
certo.
queste sono le notizie che arrivano dai lanci di agenzia di questa situazione critica proprio sul filo del rasoio. Ci sono continui, come spiegavi, botta e risposta tra la coalizione di Gbagbo e il resto del mondo, la comunità internazionale. Allora vogliamo ricordare anche la Casa Bianca che cosa ha ribadito ieri.
Sì, ecco, appunto la posizione della Casa Bianca è una posizione che si muove un po' sulla falsariga dell'Europa e anche delle stesse Nazioni Unite, quindi insomma una posizione, sono state annunciate, è stata annunciata l'imminente adozione di sanzioni che colpiscono poi, le misure possono variare, si discute di vieti nella concessione dei visti, si discute di congelamento di eventuali conti bancari intestati a collaboratori o personalità vicine a Gbagbo, insomma ecco poi un po' c'è lo spettro è quello un po' tradizionale delle sanzioni che colpiscono questo o quel governo, insomma in Africa sono diversi paesi colpiti da misure del genere, ecco però c'è almeno guardando un po' anche da lontano nell'insieme una posizione che sembra abbastanza compatta rispetto alla questione ivoriana, anche paesi come la Cina e la Russia che tradizionalmente o che spesso hanno posizioni sfumate o differenti rispetto a quelle di altri paesi membri, membri con diritto di veto del Consiglio di Sicurezza. Ebbene, anche Cina e Russia hanno sostenuto la linea politica fin qui adottata dalle Nazioni Unite.
Tra l'altro i principali quotidiani di opposizione nella Costa d'Avorio, che sono tornati in edicola dopo, dopo il divieto all'inizio di questi scontri, hanno ripreso a denunciare il presidente Babò di usare la forza grazie all'uso dei mercenari.
Sì, guardi, su questo appunto le dico, allora abbiamo parlato come MISNA poco fa proprio di questo, anche di questo. Allora, le nostre fonti non confermano questo, né lo smentiscono. Quello che è certo è che la radio delle Nazioni Unite, che ecco che è l'altra voce o il controcanto, se vogliamo, di RTI, che è l'emittente radiotelevisiva pubblica, che in queste settimane ha sostenuto con decisione Babò. Ebbene, le Nazioni Unite sostengono, ritengono legittimo il nuovo presidente ivoriano Ouattara, e così la loro emittente radiofonica, ascoltata dagli ivoriani da Abidjan, fornisce informazioni differenti da quelle veicolate da RTI. Ebbene, questa emittente radio ha dato voce alle testimonianze di presenza di mercenari, di mercenari originari della Liberia, un paese vicino,
certo,
e dell'Angola. Su questo, ecco, noi conferme dirette non ne abbiamo. Sicuramente è una cosa della quale si discute e che alcuni osservatori ritengono possibile.
Giardina, rimani ancora con noi, perché ricordo che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati annuncia proprio oggi di aver rinforzato i dispositivi di emergenza per i rifugiati in fuga dalla Costa d'Avorio a causa appunto di questa crisi post-elettorale, e che adesso può quindi gestire quasi 30.000 persone. E i rifugiati trovano, o meno cercano di trovare rifugio in Liberia e Guinea, come ci hai ricordato. Siamo riusciti a rintracciare Laura Boldrini, portavoce in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ricordo, organismo dell'ONU che conta, pensate, 50 milioni di rifugiati assistiti, 6.000 impiegati, 278 uffici in 111 paesi, oltre a due Nobel per la pace presi nel 54 e nell'81. Dicevo, siamo riusciti a raggiungere Laura Boldrini, che ci ha spiegato un po' qual è la situazione di questa povera gente, per lo più mamme con bambini. Gli uomini sono rimasti nelle case a fare, forse anche a difendere quel poco che hanno. E dunque questi rifugiati arrivano in ivoriani arrivano nella Liberia nord-occidentale, e la Boldrini ci ha spiegato qual è la linea politica del governo liberiano proprio nei confronti di queste persone. Sentiamo.
Per il momento il governo ha deciso di non fare campi profughi, per cui non vuole avere dei luoghi dove le persone possono essere raccolte, così da essere assistite, per cui al momento chi fugge va direttamente presso persone delle comunità locali, per cui c'è un'accoglienza nelle case. Questo chiaramente crea parecchi disagi dal punto di vista dell'assistenza, perché dobbiamo girare nei vari villaggi che sono dislocati su un'area abbastanza grande per fornire assistenza. Al momento si stima che siano fuggite circa 6.200 persone, la maggior parte di queste si sono riversate in Liberia, mentre in Guinea c'è solo qualche centinaio di persone. Ora noi stiamo monitorando la situazione e abbiamo iniziato anche l'operazione umanitaria, su due punti in particolare. Uno, abbiamo inviato un team d'emergenza di 12 persone proprio nella contea più toccata da questo flusso, che è quella di Nimba in Liberia. E l'altra operazione è che ieri c'è stato un ponte aereo che dalla nostra base umanitaria di Copenaghen è partito per alla volta della Liberia e della Guinea. Diciamo che gli aiuti che abbiamo portato sarebbero sufficienti per circa 30.000 persone, sono aiuti non alimentari, per cui tende, teloni di plastica, taniche per l'acqua, questo tipo di articoli che comunque sono indispensabili quando si lascia tutto e ci si deve poi arrangiare e sistemare.
Prima dell'attuale crisi voi davate assistenza anche ad altri rifugiati ivoriani, gli esiliati?
Sì, perché bisogna ricordare che la Costa d'Avorio è passata per una guerra civile nei primi anni 2000, cioè dal 2002 al 2005 c'è stata una guerra civile che peraltro poi ha in qualche modo creato questa separazione tra il nord e il sud. Ecco, la situazione di questo paese quindi si caratterizza un po' da questa divisione, no? Il nord musulmano e il sud cristiano. Quindi c'era già una situazione precedente a questa ultima e l'UNHCR assisteva circa 13.000 rifugiati ivoriani sempre in diversi paesi, sempre in Liberia, in Guinea e anche in Mali. Quindi già era una situazione, come dire, una situazione già protratta, oltre al fatto che poi ci sono anche migliaia e migliaia di sfollati interni all'interno della Costa d'Avorio, tra il nord e il sud, come dicevamo.
C'è un modo per sensibilizzare l'opinione pubblica in modo magari da aiutare anche i vostri esperti in Costa d'Avorio e nelle zone in cui agite ora?
La cosa più importante è continuare a seguire queste vicende, quindi seguirle attraverso i mezzi di informazione, ma poi chi volesse può anche fare una donazione all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che è presente nel paese e che sta allestendo questa operazione anche nei paesi limitrofi dove stanno arrivando gli avoriani in fuga da questa situazione.
Allora, Vincenzo Giardina, esperto di Africa per l'agenzia MISNA, abbiamo appena sentito il commento di Laura Boldrini, portavoce in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Quindi Vincenzo, abbiamo un paese, Costa d'Avorio, diviso a metà, con due governi e un paese in cui la stessa capitale è in qualche modo spartita tra chi appoggia Gbagbo e chi invece vuol far rispettare l'esito delle elezioni del 28 novembre scorso. Praticamente ho cercato di fare un riassunto,
sì,
per chi si fosse sintonizzato solo ora. Prego.
È appunto una notizia che forse può spingere a un timido ottimismo, comunque può essere forse incoraggiante, appunto ce l'hanno raccontato alcuni missionari che sono lì ad Abidjan, dicendo in questi giorni, in queste ultime settimane si sono moltiplicati gli incontri tra rappresentanti della Chiesa Cattolica, anche a livello di semplici missionari, parroci, con rappresentanti invece della comunità musulmana, perché la Costa d'Avorio è un paese anche da un punto di vista religioso, oltre che etnico, composito, insomma, dove c'è una presenza cristiana importante, ma c'è una presenza anche musulmana importante. E quindi ecco, dalle religioni chissà che non possa venire, così ci hanno detto, così ci hanno raccontato, qualcosa di positivo, qualcosa che la politica adesso non riesce a garantire, cioè
certo,
un dialogo, un tentativo di confronto sereno o rispettoso.
Tra l'altro, se non sbaglio, correggimi eventualmente, sì, i vescovi della Costa d'Avorio hanno incontrato Gbagbo per cercare di trovare una soluzione alla crisi.
Sì, appunto c'è un tentativo sicuramente da parte della Chiesa Cattolica di favorire, appunto anche da parte del Nunzio in Costa d'Avorio, di favorire una soluzione pacifica di questa crisi, che allontani magari una volta per sempre il ricordo di quello che è accaduto in passato.
Certo, quindi una situazione che vedremo sviluppare, speriamo in positivo. Allora, vorrei lei anche così per chiudere, ricordare la MISNA, l'agenzia per la quale tu lavori, come riesce ad avere le notizie, proprio quelle sul campo e dal campo?
Beh, appunto, a parte appunto noi come siamo giornalisti, quindi ovviamente c'è tutta la rete dei quotidiani, delle agenzie, tutto quello che è mondo dell'informazione. C'è un mondo dell'informazione cattolico molto importante, e poi però c'è poi il grande tesoro, il grande serbatoio della MISNA, sono i missionari con la loro rete di contatti, giornalistici, non giornalistici e di qualunque tipo. È appunto una rete di contatti che in Africa è straordinariamente articolata, e nelle terre di confine ancora di più, e la Costa d'Avorio forse per molti aspetti è terra di confine, quindi terra di missione.
Quindi per chi ne volesse sapere di più, www.misna.org. Io ringrazio Vincenzo Giardina, esperto d'Africa per l'agenzia appena nominata, appunto la MISNA, Missionary International Service News Agency. Grazie per essere stato con noi,
grazie,
e buon
voi,
lavoro davvero. A presto.
Grazie.
E termina qui Al di là della notizia. Grazie per averci seguito.